tutta sta roba qui, cioè il fatto che tanta gente, tante famiglie e tante altre appunto si trovino attorno alla Pasqua e cerchino insieme la verità della loro vita, delle loro storie. E insieme cosa voglia dire che Gesù Cristo è risorto dai morti? Perché questa è la cosa, mi pare, no? Noi da Pasqua ci stiamo riunendo qui con frequenza per i battesimi, per le prime comunioni, per i matrimoni, per i funerali. Per che cosa? Continuando a chiederci cosa significa che Gesù Cristo è risorto e cosa vuol dire che noi risorgeremo dai morti. Cioè, quando noi nasciamo, quando noi diventiamo grandi, quando ci sposiamo, quando ci ammaliamo, quando moriamo, cosa significa la nostra fede in Gesù? Cosa significa la parola che Dio ci ha rivolto in Gesù, che Gesù Cristo è risorto e noi risorgeremo dai morti? O detto alla maniera con cui noi professiamo la fede, no? Cosa vuol dire che Dio si fa carne? Il cristianesimo è questo, eh? Cosa vuol dire che Dio si fa carne e che la nostra carne, perciò, è promessa alla vita eterna e alla resurrezione dei morti? La nostra carne. Abituiamoci a usare questa parola che usa molto la Bibbia. Carne sta per il nostro corpo, ma visto dal di dentro. Il corpo appunto non solo come nervi, come circuito sanguigno, come ossa, come organismo, come macchina, ma il nostro corpo nel suo sentire, nel suo desiderare, nel suo aspettare, nelle sue relazioni, nei suoi incontri, nelle sue storie. Cioè il nostro corpo ha un di dentro, siamo noi appunto, no? Che si chiama carne. E questa roba qui noi la capiamo poco. Cosa sia veramente il nostro corpo, o la nostra carne appunto, noi lo sappiamo poco. Però un paio di cose sappiamo. Primo, capiamo bene che la nostra carne ha una dimensione di materialità, di pesantezza, di estraneità, di mortalità. Cioè la nostra carne è pronta prima o dopo a salutarci. Noi riusciamo a tenere il nostro corpo finché riusciamo a dargli da mangiare, finché riusciamo a mangiare la terra. Ma poi lui a un certo punto ci dice che è altro da noi, se ne va, appartiene alla terra, ritorna alla terra. E quindi l'uomo mentre vive si chiede, ma quando il corpo mi lascerà, noi dove ci appoggeremo? Di chi siamo? Cioè tutti i discorsi sull'anima derivano da sta roba qui, no? Perché vogliamo preservare qualcosa dal fatto che il corpo ci abbandona, no? Anche se oggi non riusciamo più a parlare di anima separata dal corpo, non riusciamo proprio più, non esiste. E quindi mentre camminiamo ci stiamo interrogando, perché poi da lì viene la parola che dice che io prometto la resurrezione dei corpi. Quindi la prima cosa che noi sappiamo della nostra carne è che ha una dimensione fisica, terrena, peribile, macellabile, come si può dire? La nostra carne è da macello alla fine, cioè non è che uno la può spiritualizzare del tutto. L'altra cosa che però capiamo è che la nostra carne, almeno adesso, siamo noi, sono io, hai capito? Non è separabile da noi. Il mio corpo sono io. E io non esisto, non faccio niente, non sento niente, non amo niente, se non con il corpo. La mia carne è amica di me, della mia vita. È nella carne che io sento, che io parlo, che io desidero, che io ricordo, che io attendo. Il che vuol dire che la mia carne, come vedete, io adesso sto un po' tremando, sto sentendo delle cose dentro, sto parlando. Cioè, il mio corpo, vedete com'è coinvolto nella parola, ma è sempre così, no? Perché la nostra carne è piena di parola, è piena di racconti. La mia carne si ricorda di quando io ero bambino, di quando sono diventato più grande, di adesso che sono anziano. Cioè, il mio corpo, come il corpo di ciascuno di noi, è tutto un racconto. Ed è un racconto fatto insieme ad altri, no? E la mia carne viene svegliata, è stata chiamata, svegliata, poi accompagnata, poi è stata molte volte commossa, impaurita, consolata dalle parole degli altri, dalle parole che mi hanno introdotto nell'avventura umana, che è un'avventura appunto di parole nella carne. Le nostre storie sono di parole nella carne, no? E allora noi attraverso tutte queste parole, che è il dolore, la gioia, il ricordo, la speranza, la paura, la sofferenza, no? Attraverso tutte queste parole, e poi la conoscenza, e poi per esempio il sapere medico, e poi il sapere economico, e poi il sapere dell'arte, il sapere della letteratura, dell'architettura, tutte le parole in cui la mia vita è stata coinvolta, appunto. Io vado a cercare tra tutte queste parole se ce n'è una che potrebbe salvare la mia carne. Esiste appunto tra le tante parole una che la nostra carne attende per essere salvata da questa inesorabile fragilità, per essere sottratta alla paura, perché io intanto continuo della mia carne anche a temere. Intanto continuo a temere che prima o dopo mi tradisca. C'è la piccola malattia che arriva perché ti spaventa. Perché dici, beh, è arrivata l'ora in cui questo amico mi saluta, no? La mia carne aspetta una parola che la sottragga alla paura e le dia fede. La carne che sente, che parla, che attende, che sogna, che ricorda, che desidera, è una carne che cerca di imparare ad aver fede, a fidarsi. E questa parola, se c'è, dovrebbe essere una parola di tenerezza, cioè di un amore che si prende cura della mia fragilità. Questa è la tenerezza, si chiama tenerezza perché è l'amore declinato verso il fragile. E quindi una parola d'amore che si prende cura della mia fragilità e mi convince a fidarmi, ad affidarmi. Ma non è questa la parola di Gesù. Cos'è Gesù? La carne di Dio, che ha accettato la debolezza fino alla fine e ha portato la fede, il legame con Dio, fino in fondo, fino alla fine. È proprio questa parola che Dio ci rivolge in Gesù. E quindi al centro di tutta la creazione, la rivelazione, di tutto ciò che Dio ha messo in piedi su questa terra per farsi capire dagli uomini, tutto ciò che Dio ha voluto farci arrivare, è tutto concentrato qui. Quello che Dio vuol far arrivare al cuore di ogni uomo, ciò che Dio rivolge nella carne di Dio, che è Gesù, che Dio rivolge agli uomini, ogni carne, è una parola fedele e affidabile. Cioè, Dio è entrato nella carne per far sentire a ogni carne la parola con cui Dio dice: puoi sperare, ti devi fidare. Il tuo essere carne è affidabile. Puoi aver fede, appunto. A ogni carne è rivolta la divina tenerezza. Cioè, papà e mamma che parlano a un bambino per anni stanno cercando di far entrare nella carne del figlio l'affidabilità della chiamata del figlio. E tutti gli amici che questi bambini incontreranno e tutto il mondo che li ospiterà è la parola con cui Dio li sta convincendo che della loro vita si possono fidare, no? Quando noi diciamo che Dio ha creato, quando diciamo che Dio salva tutti, intendiamo proprio sta roba, che Dio fa arrivare ad ogni uomo, anche a tutti i bambini cinesi per esempio, a ogni uomo, Dio fa arrivare questa parola di tenerezza per la carne dell'uomo, o gli promette la resurrezione dei morti. Dio è morto in Gesù per dare ad ogni uomo la speranza della resurrezione dei morti. Cioè, questa è la Pasqua, questo è il cristianesimo, questa è la fede, appunto, no? Però, c'è un però, bisogna che la fede dica di sì, ma che lo dica nella carne. Bisogna che la nostra carne accolga questa parola. Non basta dire è vero, devo dire sì. Bisogna che la mia carne questa parola la ospiti, la tenga dentro di sé, le resti legata. Cioè, la parola non ci salva perché ci passa sopra le teste, ma se riesce a rigenerare la nostra carne, se ci fa rinascere. Il battesimo esprime proprio sta roba qui, perché la nostra carne e quindi la nostra vita, i gesti quotidiani concreti, diventi capace di ascoltare la parola, di unirsi alla parola di Dio, rimanga in questa parola. Quando Gesù dice rimanete in me, dice sta roba qui, capito? Devi restare nella fiducia, devi restare nella fede, devi accogliere la rivelazione della tenerezza di Dio. Se no stai lì dentro, non sei salvo. Devi stare nelle mani di Dio, capito? Devi stare lì accovacciato. Con tutto ciò che dici, che pensi, che fai, rimanete nel mio amore. Ma uno dice, come si fa a rimanere nelle mani di Dio, rimanere nel suo amore? Cosa fa? Guarda l'immaginetta, poi si mette lì. Il Signore lo dice chiaramente. Rimanere nel suo amore è osservare il suo comandamento. Cos'è il comandamento di Dio? Non è che dice, no, guardate in cielo continuamente e dite che... No! Amatevi gli uni gli altri, la carne deve fare questo per riconoscere Dio, deve diventare tenera verso gli uomini. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Cioè, per rimanere nell'amore di Dio dobbiamo esercitare la nostra carne alla tenerezza. La nostra carne è animale, che è piena di paure, di gelosie, di invidie, di violenze, deve diventare carne spirituale, deve diventare filiale, deve diventare come Dio. Dobbiamo farla rinascere nella divina tenerezza. Per questo il Vangelo, quando propone degli esercizi cristiani, cioè se volete seguire Cristo, volete stare uniti a Gesù, sapete cosa deve fare? Uno pensa, dobbiamo andare in chiesa, dobbiamo pregare. No, guarda cosa dice il Vangelo. Dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi, visitare i malati e i carcerati, accogliere gli stranieri, permettere ai lebbrosi di avvicinarsi. Sono tutte robe di corpo. Sono tutte robe di carne, capito? E se pensate, il grande disegno di Dio di popolare la terra di suoi figli, come nasce? Nasce attraverso l'invenzione di questo laboratorio della tenerezza, che è il rapporto tra uomo e donna, attraverso il quale passa la benedizione del figlio. Cioè, come fa Dio a fare gli uomini come suoi figli? Fa gli uomini e le donne in maniera che imparino nelle carezze, nella vita comune, nella pazienza, nel perdono, nel sostegno reciproco, nella cura del figlio da allevare, imparino la tenerezza. Ah, guardate che è semplice la cosa, eh? È semplice, ma è radicale appunto. In questo senso l'inno alla carità di cui abbiamo letto un pezzo dentro questo discorso, rimanete in me, no? La carità è benigna, la carità è paziente, che è un testo che si sceglie tantissime volte nei matrimoni, esprime proprio sta roba qui. Quel testo lì fa capire come lo chiama la carità, l'agape, la tenerezza di Dio che scende sul mondo, si fa carne. E i nostri rapporti di carne testimoniano Dio, capito? Questo è un grande sacramento, pensate, questa maniera di parlare del matrimonio. E anche qui indica dei gesti precisi, perché quando dice la carità è benigna, è magnanima, la carità è paziente, non è invidiosa, non si gonfia, non manca di rispetto, non si adira. Queste robe qui, lo capite bene, sono le cose di tutti i giorni della vita familiare, no? Non fare il bullo, non mettersi al centro, aver pazienza, fare posto all'altro, non arrabbiarsi, no? Non essere osceno, non essere indelicato, fidarsi sempre, sperare sempre, perdonare sempre l'altro. Ma questa è la sostanza appunto del matrimonio, ma è la sostanza poi della fraternità, no? Questa è la maniera di stare uniti a Dio. Questa è la maniera con cui la tenerezza di Dio si fa carne. E ripeto, la maniera in cui i nostri gesti di carne sono testimonianza di Dio, parlano di Dio. Allora si capisce perché il testo dica sta roba qui non avrà mai fine. La tenerezza è eterna. Se la tua carne è stata toccata, la tua carne risorgerà. Non sarà chiusa dalla morte. Le nostre storie, Dio le conserva per sempre, no? Per questo il matrimonio è un grande sacramento. E quindi questa memoria e questa festa del matrimonio, il grazie per tutti i matrimoni, per i nostri genitori anzitutto, no? Ma per tutti appunto, perché se voi pensate al matrimonio, comunque ai legami tra l'uomo e la donna, genitori, figli, è la grande rete dell'unità del genere umano. Noi siamo umani attraverso questa rete, no? Ed è la rete della tenerezza che Dio stende sul mondo. E allora mi pare proprio un luogo significativo questo per celebrare la Pasqua, il luogo dove ascoltare in profondità l'annuncio pasquale e chiederci, portando qui le nostre storie, cosa significa che Cristo è risorto e che noi siamo promessi alla resurrezione dei morti.
Oggi siamo qui tutti insieme, una comunità che si ritrova a celebrare l'eco della Pasqua. È appena passato, ma nei nostri cuori e nei nostri occhi è ancora vivo il ricordo del regalo che Gesù ci ha lasciato. Partendo proprio dall'Eucaristia, il mangiare insieme, riusciamo a cogliere come questo momento è significativo per gli uomini. Mangiare è condividere, servire, guardare l'altro che ti chiede, che ti siede di fronte, raccontare la nostra storia ed accorgerci che tante storie ci assomigliano. Vorremmo ricordare tutti con gioia.
Ti preghiamo, Signore, per tutte le coppie giovani che hanno appena intrapreso la vita coniugale, perché non perdano la serenità nella fatica quotidiana. Ti preghiamo per i bambini che stanno arrivando, che sono appena nati, per quelli piccoli, per tutti i bambini, perché si sentano accolti e amati, perché la loro dolcezza permetta a tutti di avere uno sguardo d'amore.
Ti preghiamo per quelle coppie e famiglie che vivono l'esperienza dell'affido e dell'adozione. Vivere questa esperienza vuole essere capaci di accogliere ed amare con più forza. Signore, ci sono tante coppie, famiglie, ragazze, bambini che vengono da lontano. Sono gli stranieri che vivono nel nostro quartiere, nella nostra città. Hanno culture e modi di vivere diversi. Non sempre ricordiamo che Tu ci hai insegnato di amare ogni uomo.
Non possiamo dimenticare chi vive con fatica, chi vive l'esperienza del disagio, della malattia. Spesso non siamo capaci di guardare, di stare vicino. La sofferenza ci fa paura perché non riusciamo a gestirla, ma spesso è sufficiente esserci. Infine, vorremmo ricordare le persone che non ci sono più, ricordare le loro storie, la loro presenza nelle nostre celebrazioni.
Ci accorgiamo che ciò che rende bello è vero ogni cosa è la capacità di amare. La gratuità, la pazienza, la fiducia è tutto quello che tu, Signore, ci hai insegnato e che ora, questa mattina, ci ricordi di vivere.
È tutto quello, Signore, che ci hai insegnato e che ancora questa mattina ci ricordi di vivere. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.